Domande sulle vicende finora viste? Io ho sempre da fare delle aggiunte alle vicende finora viste e rispetto alle cose che dicevamo la volta scorsa ne volevo fare due. Un'accentuazione che poi ci conduce anche a temi della lezione di oggi che prosegue, diciamo, seguendo Angelini dal campo al testo, e un'altra che invece era per allontanarsi ancora di più dal seminato, sulla questione di che avevo accennato facendo il confronto con Lévi-Strauss, e quindi storia e altro, prospettive storiciste e, nel caso di Lévi-Strauss, strutturaliste, o nel caso di approcci simili si possono mettere altri nomi, perché mi erano venute in mente due cose da segnalarvi. Uno, la posizione di Alberto Cirese, che teorizza esplicitamente e anche proprio parlando di De Martino la complementarità fra i due metodi, l'approccio storico e l'approccio formale, morfologico, strutturale, a suo avviso possono essere complementari e non escludenti l'uno dell'altro, come nell'approccio che abbiamo visto la volta scorsa di Remotti, che contrapponeva molto rapidamente naturalmente, ma contrapponeva Lévi-Strauss e De Martino, lo storicismo e lo strutturalismo. In un numero monografico della rivista La Ricerca Folclorica dell'86, che era dedicato appunto a Ernesto De Martino, Clara Gallini aveva sollecitato Cirese a dire qualcosa con un paio di domande, alle quali, come suo solito da un certo punto in poi della sua vita, Cirese sostanzialmente non risponde, le prende come spunto per dire quello che vuole dire lui. E la prima domanda di Clara Gallini era: ma ti ricordi, io mi ricordo, perché lei c'era, le lunghe serate di discussione fra te e De Martino sul tema appunto strutturalismo, che allora cominciava ad andare di moda o perlomeno cominciava a essere noto, e storicismo. Lui situa tra il 61 e il 64 queste grandi discussioni serali, mi sembra che l'aveva già accennato, ma insomma l'Università di Cagliari in quell'epoca pare che fosse un posto meraviglioso, perché era pieno di importanti docenti continentali che facevano il noviziato nella sede periferica, e la sera si riunivano al ristorante, all'albergo, eccetera, e facevano dei mega seminari interdisciplinari fra di loro. Per chi c'era deve essere stato interessante. Gallini c'era da giovane collaboratrice allora di De Martino e sollecitava Cirese su questo. E Cirese appunto interviene in questo numero della Ricerca Folclorica per sostenere la complementarità, la possibile complementarità di questi due approcci, e addirittura sostenendo, come già ha fatto in passato, che c'è già nello stesso De Martino questa complementarità, anche se lui la nega assolutamente, ma dice anche lui fa generalizzazioni, confronti, eccetera, non si reggerebbe proprio l'idea della coppia crisi-riscatto se non fosse un dato, diciamo, ricorrente nell'esperienza dell'umanità, come lo stesso De Martino dice, solo che De Martino la porta in una direzione e Cirese la legge in un altro, e lui appunto sostiene che è giusta una complementarità perché le generalizzazioni senza casi specifici non si intendono e non si reggono, ma i casi specifici lasciati a se stessi rimangono privi di valore generale. Fa una serie di esemplificazioni, ma non ne parliamo. Ma c'era un caso di un autore che mi era venuto in mente appunto passando per Cirese, che a Cirese era noto, che è Vladimir Yakovlevich Prop, che forse avete già sentito nominare, che a noi è noto come fiabista per l'appunto. Era un russo, è morto nel 71, e il suo caso è, dal punto di vista di questa, richiamo alla complementarità, esemplare, perché lui ha fatto esattamente entrambe le cose. Lui è diventato noto in Italia presto, diciamo, perché già come settimo numero della famosa collana viola diretta da Pavese con l'aiuto di De Martino compare Le radici storiche dei racconti di Fate, 49, il libro era uscito in Unione Sovietica nel 46. Radici storiche dei racconti di Fate, storiche, scritto nel 46. Però lui nel 1928 aveva scritto un altro libro che si chiamava Morfologia della fiaba, che non era mai stato tradotto in Occidente, e aveva un approccio completamente diverso, che poi nel libro del 46 viene ripreso e riutilizzato, ma appunto con una prospettiva tutta diversa. In realtà lo strutturalismo che associamo al nome di Lévi-Strauss e di altri che dai tardi anni 50, 60, eccetera, si sviluppa in Occidente, ha avuto delle altre, non diciamo precorrimenti, perché non sarebbe neanche correttissimo forse, ma per l'appunto, per esempio, in Unione Sovietica e in dialogo proprio su questioni di folklore si erano sviluppati degli approcci con un saggio che poi divenne abbastanza noto di Bagatirio e Jacobson, e Jacobson fu poi maestro però di Lévi-Strauss, quindi un nesso c'è anche diretto, che facevano riferimento a approcci formalisti detti allora, e cioè ridetti in termini successivi sincronico-morfologici e non diacronico storici. La cosa interessante di Prop è che lui fa entrambe le cose, cioè nel 28 con Morfologia della fiaba prende i racconti di Fate e li smonta. Questo in un certo senso era già stato fatto con tutta la classificazione per tipi e per motivi di Anti, Arne e Steve Thompson, che hanno fatto dei grandi cataloghi in cui le narrazioni di fiabe erano divise per tipi essenzialmente, cioè blocchetti di unità narrative ricorrenti, anche se con personaggi diversi, con locazioni diverse, eccetera, ma riconoscibili, e ne hanno fatto un grande catalogo. Si poteva smontare ulteriormente il tipo in motivi e quindi in elementi ancora più piccoli, non autonomi narrativamente, ma con cui poi i tipi venivano montati. Loro avevano fatto questo catalogo un po' in prosecuzione, un po' in opposizione con questo tipo di operazione. Proprio fa una cosa ancora più radicale, e cioè identifica tutti i racconti di fiabe come un montaggio di 31 funzioni fondamentali. Per cui è come se si parlasse delle regole del discorso e non più del lessico. Tipi e motivi sono lessico, cioè le parole, le frasi. Prop cerca di ragionare sulle regole che presiedono al combinamento di parole e frasi. E naturalmente adesso non parliamo di questo, ma le storie di fiabe, le fiabe di magia, eccetera, tutte cominciano con un guaio, un danno, una mancanza, una partenza, un qualche cosa che viene meno, si passa per un restaurazione di quel che era venuto meno, e si arriva a un nuovo equilibrio che convenzionalmente lui chiama nozze, vissero felici e contenti, eccetera. In mezzo a questo, diciamo, scheletro minimo, ci sono queste 31 funzioni che articolano le varie possibilità con cui possono funzionare le fiabe, e quindi, diciamo, è uno studio appunto con un approccio morfologico e sincronico che prescinde poi dai contenuti concreti, dalla loro genesi, dalla relazione dell'uno con l'altro, eccetera. 1928, in italiano viene tradotto solo nel 66 e era stato preceduto dalle radici storiche dei racconti di fiabe, in cui Prof, in un grosso librone, in parte riprende, diciamo, il discorso fatto, ma di tutte le funzioni, di una buona parte delle funzioni, va a vedere esattamente i contenuti e fa un discorso di carattere storico, e qui entra anche in campo un'opzione ideologica, cioè marxista, interpretazione di tipo storico-materialistico, e quindi seguire lo sviluppo della civiltà, i rapporti struttura-sovrastruttura, le scansioni dalle civiltà primitive, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, c'è un quadro di interpretazione abbastanza compatto, ma la cosa interessante è che viene proposto in termini storici, per cui si dice, certe faccende che troviamo nelle fiabe a cosa rimandano? Alla capanna degli uomini, al riti di iniziazione, al passaggio che si fa in tutte le, che possiamo vedere oggi nelle popolazioni che allora si dicevano primitive, e che sicuramente erano l'esperienza, così come abbiamo accennato, gli americani ci avevano in casa il fatto che avevano i nativi americani come, diciamo, oggetto di studio etnologico, oltre che di distruzione colonialista. E lì c'era la Siberia e le regioni dell'est, che erano, insomma, un territorio studiato dagli etnologi, quindi non c'era solo l'approccio folcloristico nell'Unione Sovietica, ma si poteva fare etnologia senza uscire dai confini dello Stato. Quindi è una rilettura in termini genetico diacronici delle categorie tirate fuori qualche decennio prima con morfologia della fiaba. Questa cosa appunto la segnalavo perché tutto il discorso su storicismo, storia, eccetera, può essere letto in termini anche articolati, ovviamente, insomma, anche nel caso della trattazione di Remotti, che era un semplice breve saggio di commemorazione per il centenario di Levi-Strauss, già quello era un discorso molto più articolato e articolabile, ma comunque lì avevamo delineato una contrapposizione di metodi. Possiamo segnalare viceversa che c'è qui c'è una serie libera come sempre, una possibile complementarità di approcci e di metodi. Sì,
sì, volevo chiedere, nella morfologia della fiaba, non troppo, si può rivedere molto il concetto di, ecco, già il fatto che inizia con una mancanza, no? Si può rivedere come la crisi della presenza de Martignana?
No, questo direi che no, io non ce lo vedo. Può essere esercizio di una riflessione approfondita, no, non direi che c'entri un granché in questo caso. Lì è questi sono, da parte di Prof, veramente dei nomi, delle etichette, tanto per capirsi, ma se uno poi va a vedere le esemplificazioni, possono essere talmente diverse l'una dall'altra che non sarebbe davvero esagerato stringerle dentro lì. Banalmente è Pollicino che se ne va di casa perché i genitori non c'hanno da mangiare abbastanza e quindi via nel bosco. Certo, forse lui c'ha avuto una crisi della presenza in quel momento, però insomma è più la casistica è talmente vasta che direi che non ce lo possiamo mettere dentro. E la seconda cosa che volevo fare come coda al discorso della volta scorsa era che quando ho parlato dello storicizzare di De Martino, volevo fare una sottolineatura che poi appunto un po' ci porta a delle cose che ritroveremo oggi, cioè che nella prospettiva di De Martino, per quanto lui soprattutto negli scritti in cui si mette in campo come compagno degli osservati, l'osservatore e gli osservati che sono nella stessa prospettiva, però diciamo anche lì, ma in generale conoscitivamente, il ruolo attivo è sempre di una parte, è solo di una parte, fra noi e loro, il noi e loro che caratterizzava Remotti come proprio dell'approccio de Martiniano, è sempre il noi che è la parte attiva, l'alta cultura tradizionale che storicizza, l'elite politica che guida, i folcloristi progressivi, è citato nel... c'è una citazione anche più di una citazione nel libro di Angelini da un articolo di De Martino del periodo in cui parlava di folklore progressivo, e ha fatto un saggio sull'Emilia Romagna e parlava del ruolo dei folcloristi progressivi, che è un po' simile a quello che attribuiva ai folcloristi dell'Unione Sovietica, e che cioè che hanno un ruolo attivo nei processi di trasformazione del folklore e delle concezioni tradizionali verso qualcosa di migliore. E quindi c'è perfino a livello del rapporto fra conoscenza e trasformazione socioculturale un ruolo attivo che sta sempre da una parte. Noi storicizziamo, loro c'hanno l'angoscia della storia, cioè il rapporto con la storia è una perenne diciamo sottolineatura della volontà di entrare nella storia, della volontà di esserci, eccetera. E dei pezzi che volevo leggere oggi da Note Lucane sottolineano molto questo aspetto. Però se uno poi va al nocciolo, appunto, da una parte c'è lo storicizzare e dall'altro c'è l'angoscia della storia che va superata. L'angoscia della storia che al massimo produce come capacità di combatterla la destorificazione del negativo, cosa che abbiamo menzionato alcune volte, che sono le tecniche sciamaniche, che sono la lamentazione funebre e che sono gli scongiuri e che sono forme di esorcismo di cui parla in Sud e magia, eccetera, sono forme di resistenza, tecniche di aggiramento del problema di esserci, ma non risolutive. La storia è sempre più forte, ti riproporrà sempre nuove crisi e ti metterà sempre in crisi. Noi e loro, quando assumeranno parti di quel che noi possiamo dargli storicizzando, loro non ce la fanno. Questo è quello che noi possiamo fare, non in modo stabile, non in modo garantito, ma finché ce la facciamo, sì. La frase da cui parte come motivazione naturalismo, storicismo e etnologia è: la nostra civiltà è in crisi. E poi parlerà di Hitler che sciamanizzava l'Occidente, l'Europa. Quindi la crisi può arrivare ovunque, nulla è mai dato per sicuro, per garantito, per acquisito e per stabile per sempre. Però a livello di dominio delle forze storiche c'è chi le domina e c'è chi non. Noi e loro c'è una differenza di piano importante, diciamo. Eh, dal campo al libro si concentra sulla spedizione dell'ottobre del 52, che è la prima, diciamo, importante impresa sul campo che fa De Martino, e anche in modo organizzato, con un po' di sovvenzioni e con un gruppo di collaboratori. Ma come abbiamo accennato già varie volte, c'è un prima e un dopo di questo ottobre del 52 di De Martino in Basilicata, perché lui ci va appunto per un decennio buono, dal 49 al 59, e facendo il conto dei numerini che venivano dalle schede che avevo fatto anni fa e che rilinkerò dopo questa lezione, lui ha fatto 11 soggiorni in questo decennio, o 13 se vogliamo considerare i primi tre, che è andato semplicemente a trovare Rocco Mazzarone a Tricarico e farsi raccontare un po' di cose tra il 49 e il 50, ma in questi 11 soggiorni è passato per ben 30 località diverse della Basilicata. 30 è proprio tanto. Se uno va a fare appunto il conto e se le guarda nella tabella riassuntiva di tutte le varie presenze di De Martino e altri, può vedere che ci sono certo vari posti dove è stato più di una volta, ma ci sono posti in cui delle singole spedizioni vanno miratamente esattamente ad andare in luoghi dove non era mai stato prima. Quindi, insomma, in un decennio visita ben 30 località diverse della Basilicata, e in questo decennio ci sono diciamo spedizioni di carattere molto diverso l'una dall'altra. Appunto, comincia con tre soggiorni semplicemente presso la casa di Scotellaro, ma in vista della ricerca dell'ottobre del 52 fa già una pre-inchiesta nel giugno del 52, dove già va soltanto a Tricarico, di nuovo il paese di Scotellaro, dove però va già con un gruppo di collaboratori, e cioè non solo con Vittoria De Palma, ma anche con un giornalista, Benedetto Benedetti, e un fotografo, Arturo Zavattini, che è figlio di Cesare Zavattini. Producono molte fotografie e De Martino pubblica alcuni articoli essenzialmente centrati su condizioni di vita, sonno, fame e morte sotto le stelle, amore e morte nei canti dei braccianti lucani, molto illustrati con le fotografie di Zavattini. Quindi si muove ancora tra canti e condizioni di vita. Poi c'è la spedizione appunto dell'ottobre del 52, su cui torniamo lungamente oggi e su cui si diffonde Angelini. Ce ne sono a seguire altre nel 53, tre nel 54, anzi quattro nel 54, che sono tutte centrate già sul lamento funebre, perché, come vedremo appunto parlando di questa del 52, c'è un progressivo chiarimento di obiettivi scientifici da parte di De Martino, per cui tutto ciò su cui era partito all'inizio viene per un periodo accantonato e tenderà a concentrarsi invece su questo tema più compatto del lamento funebre, su cui dunque torna varie volte a raccogliere materiale. E queste, diciamo, soggiorni di raccolta sul lamento funebre sono sempre molto brevi, una settimana, 10 giorni, cose di questo genere, ma sempre con, a parte Vittoria De Palma che è imprescindibile, ma di solito va con Diego Carpitella, e dunque per una raccolta di brani, e ci sono ogni volta delle registrazioni, e una volta con Michele Gandin, che è un cineasta, e producono un brevissimo documentario sul lamento funebre, appunto. Ancora sul lamento funebre, nel 1956, in modo più impegnato, su diverse località, con una equipe più ricca, in cui torna il fotografo Franco Pinna, che lo aveva accompagnato nel 1952, Diego Carpitella, naturalmente, ed è la spedizione, questa dell'estate del 1956, che dà, diciamo, la buona parte del materiale che poi viene utilizzato per la parte etnografica di Morte e Pianto Rituale del 1958. E infine ci sono due ultime soggiorni, nel 1957 e nel 1959. Quello nel 1957, che è mirata ai guaritori e alle loro clientele, è sul paese di Albano di Lucania e alcuni altri lì intorno, sempre con Diego Carpitella. Cambia il fotografo, che è Ando Gilardi, e questo, diciamo, diventa il capitolo 7 di Sud e Magia, specifico appunto sul tema dei guaritori. E infine nel giugno del 59 a San Giorgio Lucano va per Il gioco della falce, che documenterà con molte fotografie Franco Pinna, e ne verrà fatto anche un film, un documentario da Lino Del Fra. Ci torniamo sparsamente, ma c'è anche un bel libro da segnalare, che si chiama I viaggi nel sud di Ernesto De Martino, curato da Clara Gallini e Francesco Faeda, che è esattamente dedicato al lavoro con i fotografi. Francesco Faeda è uno degli antropologi italiani che si è più occupato di antropologia visiva, ha scritto anche manuali, libri vari sull'argomento, e si è occupato anche molto di De Martino. E insieme a Clara Gallini hanno fatto questo libro che si chiama I viaggi nel sud di Ernesto De Martino, che contiene due lunghi saggi loro, uno della Gallini, che tra l'altro include un dialogo con Vittoria De Palma, e l'altro di Francesco Faeda, saggi, insomma, abbastanza importanti. E poi c'è una grande parte di documentazione in cui vengono pubblicate le fotografie di Arturo Zavattini, di Franco Pinna e di Ando Gilardi. Quindi, diciamo, è un libro che documenta in modo abbastanza rappresentativo questa, diciamo, presenza del dato visivo nell'opera di De Martino. E con De Martino hanno lavorato anche in questo periodo dei cineasti Michele Gandin, Luigi Di Gianni e Lino Dal Fra, producendo dei documentari che hanno anche la firma di De Martino o l'avallo esplicito di De Martino, per i quali De Martino a volte scrive il testo se c'è un parlato. E successivamente, invece, e questo ovviamente ne parleremo quando parliamo della Terra del Rimorso, lavorerà con Gianfranco Mingozzi, che sarà il primo a produrre un documentario che si chiama La Taranta, nel 62, con la consulenza scientifica di De Martino, e poi tornerà per la RAI a varie riprese Mingozzi, producendo documentari anche con Annabella Rossi nel 78 e infine nell'82, sempre sul tarantismo. Quindi, diciamo, c'è questo rapporto di De Martino con fotografi e cineasti, ed è stata una cosa su cui si è scritto specificamente. C'è un articolo, se non ricordo male, proprio della Gallini, in quel numero monografico della Ricerca Folclorica che citavo prima, dell'86, proprio su questo tema. E anticipando delle cose che avrei magari detto più avanti, parlando della ricerca del 52, perché appunto Pietro Angelini prende questa ricerca del 52 un po' come un modellino delle spedizioni sul campo di De Martino, con tutti i vari problemi che comportano l'equipe, i fotografi, gli cineasti, eccetera, e dice varie cose, ma anticipando appunto, e va benissimo lo stesso. Il rapporto di De Martino con queste persone non era facile, diciamo, perché una impostazione chiara e precisa del lavoro in equipa di De Martino è che c'è un problema scientifico, c'è un direttore scientifico e tutti gli altri sono collaboratori che si mettono al servizio del progetto e del direttore. E mi pare che Angelini usi l'espressione prolungamento dei suoi sensi. Dove non arriva De Martino, debbono arrivare Franco Pinna, Diego Carpitella, i vari cineasti, eccetera. Questo, diciamo, vuol dire che non sono equip interdisciplinari in cui si mettono sullo stesso piano. La prospettiva etnologica, quella etnomusicologica, quella psicologica, quella dell'antropologia visiva che non esisteva ancora, peraltro. No, c'è una gerarchia ben precisa e questo, diciamo, comporta dei problemi perché da un lato oggettivamente la cosa sfugge dalle mani di De Martino positivamente per la storia dell'umanità, nel senso che queste persone, soprattutto quelli che hanno una statura personale più forte, poi in realtà si mettono in proprio. Come sottolinea Angelini, Luigi Di Gianni, che era appunto uno dei cineasti che poi sono stati più noti, ha fatto un documentario con De Martino proprio e altri 13 per conto suo su temi, su luoghi, su ambiti a De Martino riconducibili, ma fatti da solo per conto suo. Franco Pinna, che era un fotografo autore, con De Martino ci litiga proprio. Una cosa abbastanza assurda che nella Terra del Rimorso il nome di Franco Pinna non c'è. Ci sono le foto, lui ha partecipato in modo importante alla spedizione, ma il suo nome, De Martino, lo censura proprio, non ne parla. Se andate a vedere l'indice dei nomi, Franco Pinna non c'è. Al massimo dice il fotografo, se proprio dobbiamo allargare. Nel libro ci sono le fotografie, ci sono. Però diciamo che c'è, come segnala Angelini, una tensione fra i limiti che De Martino impone a questo tipo di collaborazioni, alle quali non riconosce uno statuto conoscitivo autonomo, che cos'è l'antropologia visiva modernamente, o visuale modernamente intesa, è che uno va sul campo, fa delle riprese, monta un film e quello è esattamente l'equivalente di un libro. Io vado a vedere il film e ne so, nelle intenzioni dell'autore del film, antropologo, esattamente quanto ne so leggendo un suo libro, con un registro diverso, con chiave diversa, con, diciamo, possibilità conoscitive diverse, ma chi fa questo scrive libri, scrive saggi, gira film, o qualcuno gira soltanto film, sì.
A cosa è dovuto, insomma, il litigio tra Di Martino e Pinna?
In termini proprio concreti non lo so, in termini diciamo di fondo a questa diciamo due galli in un pollaio, cioè un autore che fa per sé e legge le cose a modo suo con la macchina fotografica si sente troppo stretto in un ambito in cui gli si dice semplicemente fai questo e quest'altro. Credo che ci sia ancora, c'era sicuramente 10 anni fa quando facevo le schede per il corso su De Martino in Basilicata, un sito molto bello su Franco Pinna, perché era stata fatta una mostra molto importante E sul sito non c'erano le foto di pinna, c'erano pochissime o c'erano solo per illustrare i testi molto in piccolino, quindi giusto uno se ne poteva fare un'idea. Però c'erano tutti i testi critici che accompagnavano il catalogo, che costituivano il catalogo, e uno era uno più di uno, ma uno ne ricordo il titolo, era esattamente dedicato alla questione del dissidio con Ernesto De Martino. Quindi basta rileggersi quello e sicuramente ne sappiamo di più di quanto non sappia dirle su due piedi. La cosa di fondo però è questa, appunto, che cioè o ci stai a questo tipo di collaborazione o non ti ci trovi. Diego Carpitella, per esempio, è uno che ci si è trovato. Diego Carpitella è stato un importantissimo figura nella storia dei nostri studi, ha fondato insieme a Roberto Leidi l'etnomusicologia in Italia, ha fondato la cinesica, cioè lo studio dei gesti letti appunto come forme di comunicazione strutturate, e per esempio ha applicato la documentazione visiva, perché è ovvio che se io studio i gesti mi funziona meglio una documentazione visiva che non un racconto per iscritto, dove sì, posso pubblicare fotografie, ma sempre fotografie sono, o fare i disegnini, però in ogni caso chiaramente un gesto e l'evoluzione dei gesti e un dialogo a gesti eccetera funziona meglio in video che non a racconto. Quindi Carpitella è stato un personaggio, diciamo, un fondatore di discorsività, per dirla con Gertz. Ciò non di meno, nel lavoro con De Martino ha stabilito un ottimo equilibrio, ha continuato ad accompagnarlo appunto per tutte le spedizioni che menzionavo prima in Lucania, per raccogliere i canti e soprattutto i lamenti funebri, e quindi diciamo si è stabilita una relazione che ha funzionato. Con Franco Pinna a un certo punto il rapporto si è interrotto, e come fa notare Angelini, autori come Di Gianni o Pinna di fatto rappresentano delle poetiche non demartiniane. Lui fa il nome di Carlo Levi, per esempio, soprattutto a proposito di Di Gianni. E se uno vede un po' di documentari di Di Gianni, effettivamente c'è questa immagine di un meridione, se non sbaglio Angelini dice lunare, cioè di una dimensione altra, che è un po' quello che correntemente si rimproverava come esagerazione a Carlo Levi del Cristo si è fermato a Eboli, di dare una immagine troppo separata di questo mondo meridionale rispetto a tutto il resto della società italiana, allo sviluppo storico della società italiana, eccetera. I documentari di Gianni un po' danno questa immagine, insistono molto su questa caratterizzazione, su questa diversità, eccetera. E anche nelle fotografie di Pinna si può leggere appunto una poetica diversa rispetto alle interpretazioni di De Martino, e quindi c'è appunto un po' una tensione fra il fatto che lui molto sistematicamente andava sul campo con i fotografi, con i cineasti, con l'etnomusicologo, e non era solo l'equipe della RAI. Quando fa la ricerca del 57 in Lucania va anche con i tecnici RAI oltre a Carpitella, quindi sistematicamente fa questo, però l'impostazione è chiara: io do la linea, io do le interpretazioni, il problema è quello che ho visto io prima della spedizione di cui ci occuperemo per la Terra del Rimorso. Abbiamo il volume pubblicato poi per cura di Amalia Signorelli, sempre nella serie dei volumi dell'Associazione Internazionale Ernesto De Martino, in cui ci sono il documento che lei sceglie di utilizzare per passare dalla cartella di archivio corrispondente al libro, che anche questo non è banale, perché un archivio è fatto di quello che potremmo fare noi a casa, mettendo insieme le bollette della luce, le lettere degli amici, appunti e note di qualsiasi genere, mettiamo tutto insieme in una cartella. Qual è il nesso fra queste cose? Le bollette non c'entrano niente, le ho messe lì solo perché si perdevano, d'accordo, le posso togliere, ma il resto che nesso c'è, eccetera. In tutto il materiale relativo alla ricerca di campo della terra del rimorso ci sono tanti documenti che hanno un chiaro nesso fra di loro, ma anche tanti che non ce l'hanno. La Signorelli ha scelto, per passare da da un insieme di fogli sparpagliati, block notes eccetera, a un libro, Etnografia del Tarantismo mi pare sia il titolo, ma insomma lo riutilizzeremo ampiamente, i verbali delle riunioni del gruppo di lavoro che c'erano, e vanno dalla preparazione al campo al post, e costituiscono un filo rosso che consente di ricostruire, non solo di associare tutti i vari materiali come lei ha deciso di fare, ma anche proprio di ricostruire l'andamento delle relazioni interne al gruppo di lavoro. E quindi De Martino lo impostava in questi modi. Noi ci vediamo, io assegno i compiti, accolgo naturalmente tutti i suggerimenti che vengono, prendo atto. Per il tarantismo, per esempio, aveva spedito proprio Signorelli a fare una ricerca preliminare su certe tematiche, lei fa la relazione, il gruppo l'assume, la ridiscute, eccetera, eccetera. Cioè si costituisce un patrimonio comune di letture, di conoscenze, di discussioni, sotto la direzione sua, di De Martino. Questo patrimonio comune poi rende autonomi i singoli ricercatori sul campo di operare in funzione di quel patrimonio comune, però. Per operazioni come fotografie, film, eccetera, questa omogeneizzazione forse non è così semplice come per chi deve andare a fare le interviste, sottoporre i test psicologici, eccetera, eccetera. E quindi ha dato luogo anche a possiamo dire, una dinamica centripeta, ma che è stata ovviamente feconda, perché le operazioni, le ricerche sul campo di De Martino di questo decennio degli anni 50 sono state all'origine della nascita di una filmografia etnografica in Italia e di una fotografia etnografica in Italia. Quindi, diciamo, De Martino non aveva intenzione di fondare queste come discipline autonome, come Carpitella avrà esattamente intenzione di fondare l'etnomusicologia come disciplina autonoma. Ciò non di meno, con la sua sensibilità etnografica, in realtà dà luogo poi a questa fioritura che largamente sarà da lui indipendente. Forse a questo punto mi fermo con questa anticipazione sul tema dell'antropologia visiva e della dinamica di equipe. Ci sono domande su queste prime cose? No? Allora ci prendiamo il